Allora, ben trovati, buonasera. Io riprendo un po' dalla domanda che fece l'altra volta a chi c'è stato domenica scorsa, no? Don Pino aveva sollecitato una risposta. Come vi trovate dopo, specialmente i nuovi, dopo questo gruppo di catechesi introduttive che Don Pino sta facendo? Chiaramente non voglio la risposta, però sicuramente mettendomi nei vostri panni, diciamo al vostro posto, come è successo a me qualche anno fa, a valle di queste catechesi introduttive, diciamo così, mediamente si trova un sentimento di confusione, disorientamento, sicuramente qualche volta anche delusione e sicuramente in alcuni casi anche curiosità, nel senso che queste catechesi introduttive vanno un po' a destrutturare, l'abbiamo detto tante volte, i nostri preconcetti, diciamo così, legati un po' a questa relazione con Cristo, con Dio e quant'altro. E la scorsa volta Don Pino ha inserito una parte un po' tecnica, presa spunto dalla psicoanalisi, diciamo così, per descrivere un po' la persona. E qui abbiamo fatto riferimento al padre della psicoanalisi, che è Freud, Sigmund Freud, che si colloca un po' è nato nel 1858 fino al 1939. In quel lasso di tempo ha dato una svolta importante, ancora oggi validissima dal punto di vista scientifico nel mondo, di questo riferimento che, diciamo così, descrive, dico questo termine, le istanze della persona, istanza non dal punto di vista giuridico di domanda, istanza come caratterizzazione e configurazione, il termine tecnico sarebbe, ossia la persona può essere divisa in come se fossero tre momenti. In noi stessi ci sono tre entità, quella cosiddetta id in latino, ma es, diciamo così, Freud la chiama in questo modo, che è quella che coglie in tutti noi, perché noi siamo stati progettati in questo modo, coglie la libido, ossia l'istinto. Bambino piccolo mangia, si rivolge al seno materno, non è che gliel'ha insegnato nessuno, è un istinto di sopravvivenza. Il bambino cresce, sta con i genitori, per istinto, perché cioè, vi ricordate quando diciamo l'amore è quello incondizionato, no? All'inizio. Quindi se io subisco un torto, parte in me la parte non razionale ovviamente, e quindi cerco di risolvere questo torto in maniera istintiva. Questo è l'ES cosiddetto nel segmento della persona. Poi c'è la parte cosiddetta io. Io è il cosciente, il presente a se stessi, ossia la persona che sa contestualizzare la propria esistenza nel momento dato di oggi, nel vissuto, sto vivendo in questo momento, quindi in qualche modo gestisco la parte ES istintiva con quella che poi è la terza fase, che è terza istanza, che è quella del superio. Il superio che cos'è? È la, mettetela così, la proiezione di noi, la nostra idealizzazione, però confinata e condizionata dalla morale, dalle regole di moralità, che sono ovviamente contestuali all'epoca in cui stiamo vivendo, dagli insegnamenti dottrinali piuttosto che di altro genere, che ha ricevuto nelle prime cerchie, diciamo così, di orientamento della formazione infantile, la famiglia, il nucleo familiare, la scuola, il secondo cerchio, e la società, il terzo cerchio. Quindi ES, istintivo, istintività, impulsività, la libido. E se voi ci raffigurate queste cose, Freud, appunto studiando e categorizzando, è una classificazione del nostro modo di essere, ahimè queste cose si riscontrano sia per quello che dice Cristo, che ci ha detto già 2000 e passi anni fa, sia per quello che vediamo oggi nei media. Quello ammazza, quello fa. Perché queste risposte così violente e irrazionali? È questo ES che prende il sopravvento, non essendo io pronto a gestire questa mediazione tra l'istinto e la parte, diciamo così, condizionata dalla morale. Quindi in questo modo non c'è questo bilanciamento. Cito anche un altro, diciamo così, attore importante, un maestro della psicoanalisi, che però è Abraham Maslow, che ha categorizzato, diciamo così, i bisogni in questo caso. Mentre Freud ha detto noi siamo fatti in un certo modo e ci ha strutturato, ci ha classificato, quest'altro importantissimo, Maslow, Freud era austriaco, lui, Maslow, è un ebreo naturalizzato americano, E direi anche contemporaneo, almeno per quanto mi riguarda, perché è morto nel 1970, quindi stiamo parlando di un qualche cosa di molto, molto recente, e ha classificato cinque categorie di fabbisogni, che vanno da quelli fisiologici, io ho fame, io devo dormire, io devo, quindi proprio a quelli che rispondono delle esigenze fisiologiche. E che c'entra questo? Se io ho fame rubo, se io ho fame faccio delle rapine. Cioè, non c'è bisogno di. Anche ad oggi succedono queste cose. Se non vengono soddisfatti questi fabbisogni, il mio comportamento, non l'io, ma quello ES, quello di istintività, prende il sopravvento. Poi c'è il discorso della sicurezza, un altro fabbisogno. Noi tutti sperimentiamo questo, a maggior ragione rispetto a quello che sentiamo oggi in televisione. Se a me mi bombardano casa, se a me mi rapinano, se a me mi danno una coltellata, a me chi mi rassicura? Quindi fabbisogno fisiologico e fabbisogno di sicurezza, i primi due sono quelle che le sovrastrutture della nostra società, e intendo lo Stato, lasciamo sta governo, Parlamento, lo Stato centrale, la regione e quello che sia, il comune, questi fabbisogni qua devono essere all'attenzione di queste persone. Se non c'è l'attenzione, parte la mia istintività e mi organizzo da solo, creando dei casini. Poi ci sono quelli di appartenenza come fabbisogni. Io devo appartenere magari a un nucleo familiare, a una comunità, a un gruppo sportivo, cioè mi devo riconoscere, e qui inizia un meccanismo della relazione che abbiamo sempre messo lì come fattore importantissimo. Relazione con Dio, relazione con Cristo, amate i vostri nemici, amatevi gli altri come voi, come Dio ha amato noi, Cristo ha amato noi. Relazione, questa è relazione. Poi vengono quelli di stima, diciamo così, e di autostima. Chiaramente la stima è un qualche cosa che completa la mia persona in termini di maturità e di consapevolezza. E qui prende, diciamo così, un po' prevalente il discorso dell'io, che in qualche modo viene condizionato dal superiore, perché dice: io voglio fare il dottore, voglio fare chissà che cosa, però poi in qualche modo mi riconduce con la razionalità a quello che è il mio stato, e come si dice, come diciamo noi in maniera volgare, accontentati, chi si accontenta gode, sta bene. E come faccio a accontentarmi? Lo affronteremo fra un po', però questo è il discorso della stima. L'autostima è quando io comincio a sentirmi un po' il superuomo della situazione, o la persona che si è mega realizzata, che quindi è tipico delle sfere un po' politiche o delle alte, diciamo così, cariche di responsabilità. Voi immaginate amministratori delegati, immaginate presidenti di aziende importantissime, le elezioni americane. Oggi la democrazia, diciamo così, è la più grande democrazia del mondo, è in mano agli imprenditori. Trump è imprenditore, quell'altro, Musk, è un imprenditore, ma questi si sentono, se si guardano allo specchio, si vedono come Dio da questo punto di vista. Questa classificazione poi la completo con un altro discorso, sempre di l'ambito psicologico, psicoanalitico per l'esattezza, che è la capacità delle relazioni. Anche qui qualcuno ha classificato Eric Berne nel 1950, che cosa? Il modo di rapportarci. Una persona con un'altra persona, lasciamo stare maschio o femmina, essere umano con un altro essere umano, possiamo avere degli incroci tra il cosiddetto bambino, lo stato della relazione, è una qualità di questa relazione e viene classificata come il bambino, l'adulto e il genitore, anche qui tre livelli. E quindi io in termini, vi faccio un esempio per capirci, se io sono un direttore generale e ho 35 anni e c'è un mio dipendente che ha 64 anni, io assumo lo stato di relazione come genitore sul bambino, lo tratto, gli do i compitini, lo sgrido, magari ha fatto qualche cosa. Dall'altra parte la persona adulta deve sapersi relazionare con me, magari usa lo stato di genitore per contestualizzare quello che ha fatto e compagnia cantando. Queste tre sfere, quindi riassumo, come siamo fatti, progettati dal punto di vista del software interno nostro, il discorso dei bisogni. E il discorso della relazione è quello che cala sul discorso io dove cerco la vita. Cioè, la vita che cos'è? La vita sono i bisogni. E quindi abbiamo visto delle schematizzazioni dove io mi vado a buttare le mie reti, no, per soddisfare i miei bisogni. La strada, io che assumo, io superio o ES, per poter arrivare a soddisfare quei bisogni. Ma poi la relazione con la quale mi lego agli altri per soddisfare le prime due cose è vera o è falsa? Appunto quello che stavo dicendo prima. Sono bambino, sono genitore, sono adulto. Questo semplice discorso, poi queste catechesi portano a dire che quello che vi stiamo, e che Don Pino sta dichiarando, proponendo, condividendo, perché questi qui sono anche, a parte questo segmento un po' tecnico, però sono catechesi esperienziali, di esperienza. Quindi in questo contesto la Chiesa, nella sua saggezza, tramite i suoi servi, ci sta dicendo semplicemente come portare a una condizione di via corretta, vera e vita. Cioè, noi dove prendiamo questa vita? E qui nasce il discorso, e introduco, diciamo così, al comandamento, al primo comandamento: io sono il Signore tuo Dio, colui che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Cioè, questa condizione un po', diciamo, all'inizio di confusione, di disagio, di non capire dove sto, quindi di schiavitù, e non avrai altri dei al di fuori di me. Quindi, fatta questa promessa, ritorniamo adesso con Don Pino al discorso esperienziale e cerchiamo di cogliere, se togliamo, destrutturiamo, abbiamo ben presente come siamo fatti e non possiamo cambiarci, però in quello che, siccome Cristo, Dio ci ha creato, siamo creature sue, ci dà la chiave di volta per entrare in questa relazione corretta. Prego.
Allora facciamo... Abbiamo fatto tutta questa catechesi, un pochettino, ora riassunto un po' della questa tecnica. Perché questo? Perché? Che cosa succede all'uomo? L'uomo che siamo io e te, l'uomo intendo quando si parla di uomo, uomo e donna, si intende. Cosa è successo all'uomo? Quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani. San Paolo dice: io vedo il bene. Cioè, l'uomo dentro di sé trova, dentro la sua coscienza, nel profondo di se stesso, trova profondamente una legge che lo porta a vedere il bene. Vedo il bene, ma nella stessa mia carne, appare una legge contraria che mi porta non a fare il bene, ma il male che detesto. Cioè, in me prevale quell'uomo istintivo, quell'es, quell'id che si parlava poco fa. Appare in me questo istintivamente. Cioè, io vedo il bene, vorrei realizzare il bene, vedo che amare mia moglie è la felicità, vedo che amare l'altro è la felicità, lo vedo, ma quando vado ad amare l'altro mi trovo un muro, mi trovo una legge contraria alla mia carne, che mi porta a giudicarla, che mi porta a mormorarla, che mi porta a rifiutare l'altro, che non ho questa relazione con l'altro. Allora, che cosa è successo all'uomo? Ecco, San Paolo dice: allora chi mi libererà di questo corpo che è votato alla morte? Se questo è l'uomo, la situazione dell'uomo è questa che vive questa realtà, l'uomo... L'uomo vive in questa dicotomia, si chiama. Ecco perché nascono tutte le frustrazioni, ecco perché l'uomo è frustrato, ecco perché per Marco vuole detestare, ma ecco, appare quel super io che lo blocca. Allora vive in una situazione sempre depressa, perché vede che vuole farlo, ma si trova in una situazione che è depresso, e quando il superio non funziona, che cosa fa? Quell'io che dovrebbe essere informato, dovrebbe avere una coscienza, che sa il bene che deve fare, lo sa il bene, ma non lo può fare. Ma perché non lo può fare? Perché è schiavo, dice San Paolo. Chi mi libererà di questo corpo che ha volontato alla morte? Quell'io che è stato creato a immagine di Dio, l'uomo che è stato creato a me, prima era in relazione con Dio. Avevo una relazione con il Signore, stavo nel paradiso, era tutto bello, era felice, era contento. Ma quando taglia con Dio, ecco il racconto di Adamo ed Eva, che non è una favoletta. Adamo ed Eva, siamo io e te, dice la Chiesa. Siamo io e te, Adamo ed Eva. Cioè, quella relazione che dovevamo mantenere con Dio, l'uomo ha tagliato. Non sa più chi è lui. Allora, perché mi trovo a soffrire? Perché mi trovo triste? Perché mi trovo solo? E va a cercare il suo essere. L'essere, dove sta l'essere? Ma non lo sa, non è più informato, non ha più coscienza, e lo cerca nella società, cerca un posto nella società, cerca un posto nel lavoro, cerca un posto nella famiglia, nell'amicizia, cioè cerca in tutta questa cosa, e non sa più che lui. E qui possiamo qui entrare in tutto quello che sta succedendo oggi. Quando l'uomo non sa più chi è, arriviamo pure alla situazione di oggi, dei generi. Chi sono io? Maschio? Femmina? Mi devo realizzare. Mi devo capire. Ecco che qui arriviamo a questa situazione. Allora, ecco, questo è l'uomo. E l'uomo si trova in questa sofferenza. E qui introduciamo il primo comandamento. Se questa è la situazione dell'uomo, ecco, Dio invita un popolo, come invita a me e a te, a fare un'esperienza profonda di Lui. Stasera è questa catechesi, è di smontarvi l'idea del tuo Dio che hai, per poter accogliere il Dio vero, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Non conoscevano Dio Israele, era un Dio per un liberatore. Infatti quando Cristo si presenta ad annunciare il regno, qual è la preoccupazione che Cristo stesso ha? Che non confondono lui stesso, lo confondono come il liberatore, come lui che ti risolve i problemi, che ti libera dai romani. Ma io dico, non sono questo, io sono venuto a darti vita eterna. Non sono venuto anzi, quando lui dice amate i vostri nemici, fate del bene a chi, ma questo che sta dicendo? Noi non abbiamo bisogno di questo. Allora oggi è di distruggere il tuo Dio che hai di cartapesta, che non ti porta a niente e non ti salva. Ecco perché io sono il Signore tuo Dio, quello che abbiamo visto l'altra volta. Vi leggo che per Israele è il primo comandamento e dice così: Dio allora pronunciò queste parole, sono parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Questo è il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla condizione di schiavitù. Che ho detto prima, San Paolo che dice: chi mi libererà di questo corpo? Sono uno schiavo, sono uno sventurato, sono io il Signore che ti ho fatto uscire da questa schiavitù, ecco, da questa oppressione, perché questo io, che dicevamo io, è l'oppressione. E Freud la mette sull'oppressione, che è stato il problema, che è stato soppresso il suo istinto sessuale. Alcuni danno la colpa, no, è stato l'istinto sessuale, perché il superiore dice non lo puoi fare, non lo puoi fare, è stata la cultura di oggi, allora la libertà. Nietzsche diceva è stato l'uomo è condizionato dalla legge. Rompete la tavola, qual è legge? Non c'è più legge, nessuna condizione, e siamo arrivati oggi all'uomo che può fare quello che vuole, perché non deve avere nessuna condizione, e ogni autorità, ogni che lo limita, pensa che quell'io viene soffocato. No, non viene soffocato. Ecco quello che dice San Paolo: sono io che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Che significa? Che Israele ha conosciuto Dio. Ha conosciuto Dio. E mo sarebbe interessante domandargli a voi: sei esperienza di Dio oppure no nella tua vita? Sarebbe interessante. Che esperienza hai di Dio? Chi è il tuo Dio? Il Dio di Abramo, di Isacco, chi è il tuo Dio? L'hai visto nella tua vita? Ha fatto prodigi? Ti ha liberato da qualche cosa? Chi è il tuo Dio? Un liberatore? Chi è il tuo Dio? Perché per poter capire questo dobbiamo smontare questa idea che c'hai di Dio. Se ce l'hai, benissimo, puoi ancora di più avere e continuare questo rapporto con queste 10 parole, ancora meglio. Però se un Dio che non ti porta da nessuna parte, è un Dio che non ti aiuta, perché va bene, è un Dio che ti deve stare al tuo servizio, che Dio hai? Chi vuole rispondere? Che esperienza, la domanda è, hai tu di Dio? Tutti
taccio. Ce l'hai o non ce l'hai l'esperienza di Dio? Vedete come parliamo, poi di fatto, qual è la tua esperienza di Dio? Ci dobbiamo arrampicare, ci devo pensare. Tu pensa che io ti faccio la stessa domanda. Tu hai esperienza di tuo marito che qualcuno ce l'ha a fianco o di tua moglie? E incomincia a dire, ci devo pensare. È la stessa cosa che stai, la domanda che ti ho fatto io. Tu hai esperienza di Dio e non mi sapete rispondere. Ce l'hai o non ce l'hai? Vi faccio oggi una figura per poter entrare in questo. Nel libro di Giobbe, la figura di Giobbe, quest'uomo, sapete che è allegorico, Israele mette questa figura allegorica per spiegare la sofferenza, non la sofferenza, ma la sofferenza dell'uomo. Qui viene chiamato giusto. E ora chi era Giobbe per capire questa parola? Perché che cosa succede all'uomo? Davanti all'esperienza di non Dio, noi abbiamo bisogno, come si diceva prima, per quell'uomo che è composto da questi tre momenti della sua vita, il superio e l'io, da questi tre momenti che sono formativi per l'io, perché se tu non hai coscienza perché devi fare questo, come tu devi agire, perché il conto qual è? Il superio, per capirci, sopprime, cioè ti aiuta a non fare il male, ma non ti informa perché non devi fare il male. Se tu non c'hai coscienza che quello non lo devi fare per il tuo bene, e tu soltanto che cosa vedi? Una oppressione. È quello che succede col bambino. Il bambino che deve fare? Deve costantemente, la madre dice non si fa questo, o il papà, non si fa questo, non si fa questo, non lo devi fare questo, però non lo capisce perché ancora il suo io non è formato, non deve essere ben formato. Poi capirà, il bambino, no, quante volte? Istintivamente prende e mangia quello con le mani, no? Ricordate voi? Quando mangiavate con le mani, no? Però istintivamente tu, se c'hai un bambino o una bambina, istintivamente quando gli presenti il piatto delle mani, la prima cosa che fa è se la mette in bocca. Poi se gli presenti il cucchiaio che lo fai imboccare tu, lo strappa dai mani, no, devo fare io, non tu, ti dici con no, non parla, proprio così, perché istintivamente non capisce. E quando tu dici non si mangia con le mani, e lui lo avverte come una costrizione, un'autorità che lo sta opprimendo, che non lo lascia libero. Infatti tante volte il bambino, quando la mamma non lo guarda, pum, afferra di nuovo e lo mangia. Fa come una... perché siamo così, fa. Questo portalo a tutti i livelli. È la stessa cosa. Ecco, allora, che stavo dicendo, per non perdermi. Allora, l'uomo, davanti a questa sua situazione, davanti al dolore, ha bisogno di un Dio, di qualcuno che gli garantisca il perché della sua sofferenza, il perché della sua che non capisce la sua storia e la sua vita, il perché del suo dolore, il perché sta soffrendo. Quello che noi non capiamo, perché soffrire? Perché il dolore? Finché un Dio che c'hai tutto, ecco, per questo Giobbe è il paradigma di ogni uomo. Che succede a Giobbe? Faccio una sintesi per qualcuno che non lo sa, e qualcuno che lo sa gli fa un ripasso. Giobbe, chi era Giobbe? Era un uomo, era ricco, stava bene, era felice, contento, amava Dio, aveva tantissimi animali, una famiglia stupenda con dei figli, una moglie stupenda, e aveva bestiame, aveva le pecore,
vacche, campi pieni di grano, coltivazioni, tutto. Aveva tutto bello e godeva, ringraziava Dio nella sua vita, ringraziava Dio. Ma un giorno si presenta l'accusatore, dice il libro della scrittura, il Satan, il demonio, il pubblico ministero, oggi possiamo chiamare, si presenta davanti al tribunale di Dio e gli dice, sì. E lui dice, vedi, gli dicono gli angeli al Signore, a Dio, vedi come ti loda Giobbe, vedi come ti loda. Risponda il pubblico ministero, il demonio, è chiaro che ti loda. Gli ha dato tutto, gli ha dato i soldi, i campi, la famiglia, è chiaro, meglio di così, è chiaro che ti loda. Provalo un po', va bene, gli ha detto. E Dio gli dà il permesso di provarlo. A un certo punto, in quel momento, potete leggerlo, il libro di Giobbe, così. A questo punto arriva un suo servo, mentre lui stava a casa, con la famiglia, tutto quanto, arriva uno, corre, un servo, signore, signore, è successa una sciagura, mentre stavamo lì a pascolare i greggi, sono arrivati i nostri nemici, hanno fatto una strage, ci hanno ammazzato tutto e si sono presi tutto, hanno ammazzato tutti, hanno ammazzato tutti i tuoi servi e hanno preso tutte le tue pecore e sono andati via. Sono rimasto solo io che ti racconto questo. E Giobbe dice, bene, benedetto sia Dio, il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Arriva subito dopo un altro servo, signore, mentre noi stavamo a pascolare le vacche, sono arrivati i nostri nemici, hanno ammazzato tutti i tuoi servi e poi hanno preso tutte le vacche e sono andati via. Sono rimasto solo io che ti racconto tutto questo. Bene. E Giobbe ancora risponde così, benedetto sia Dio, il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Poi arriva un altro, ecco, è successo una cosa, stavamo lì per il grano, stavamo per mietere il grano, arrivano i nostri nemici e hanno ammazzato tutti i tuoi servi e hanno preso tutto il nostro grano, l'hanno bruciato, sono rimasto che ti racconto tutto questo. Benedetto sia Dio, il Signore ha dato, il Signore ha dato, benedetto sia Dio. Ecco, dice, vedi? Gli dice, vedi come gli angeli con Dio, e gli dice al demonio, vedi come Giobbe è rimasto fedele? È chiaro, ancora continua il pubblico ministero, è chiaro che ti loda. Provalo un pochettino nella carne e vediamo. Gli dice Dio, sì, provalo nella carne, ma non togliere la vita che aspetta a me. E gli viene, sapete, questa malattia della carne, della pelle, che diventa una larva umana che si deve nascondere da tutti come una lepre, fa un aspetto terribile, che si deve grattare costantemente con un coccio, si grattava tanto della sofferenza, tanto che queste ferite, queste piaghe erano putrefatte e si deve nascondere da tutti. E lì Giobbe incomincia la sua posizione a cambiare. Ma nel frattempo, ecco, e qui innestiamo, e qui tu stasera ti devi rivedere in dove tu stai. Arrivano gli amici di Giobbe. Primo amico gli dice, caro Giobbe, che ti è successo? Che ti è successo che stai in questo modo? Che hai combinato? Che hai fatto davanti a Dio? Che peccato hai fatto davanti a Dio? E Giobbe dice, perché mi interpreti così la storia? Che peccato ho fatto? Quanti di voi avete questo Dio che se voi state soffrendo è perché a causa di quel peccato e vi portate un peso da dietro? Vi portate il rimorso di coscienza, Quante persone vivono con il rimorso di coscienza? Vivono pensando che sì, beh, ecco, ora capisco perché mi è successo il cancro, ora capisco perché mi è successo mi è morto quella persona, ora capisco perché nella mia vita non vanno bene le cose. Perché? Ho fatto un peccato grave, ho abortito forse, oppure non so che cosa, ho fatto un peccato terribile, ho rubato, quello che sia, e ora pago le conseguenze. Ecco, e tu vivi con questo Dio così. Giobbe, questo amico di Giobbe, tenta di convincerlo a Giobbe che se lui ora sta soffrendo come un cane, sta soffrendo terribilmente, è perché ha peccato. E ora deve pagare il peccato che ha fatto. E ma Giobbe non accetta questa tesi. Dice, non è possibile, se il tuo Dio, se è un Dio vendicativo che davanti a che ho fatto il peccato, che io non mi sento un peccatore, dice Giobbe, ma questo Dio, anche se avessi peccato, io non accetto questo Dio. Non è possibile che un Dio mi tratta in questo modo, che è un Dio vendicatore. Non è possibile questo Dio. Ecco, quello che il Signore ci vuole dire anche a noi. Se tu hai questo Dio, distruggi questo Dio. Non è possibile che devi venire in chiesa per paura. Non abbiamo ricevuto uno spirito da servi per cadere nella paura, dice San Paolo, ma uno spirito da figli, che possiamo dire Dio papà, Abba, padre. Questo è lo spirito di noi cristiani, non è uno spirito di paura. La paura qual è? Che se sbagli paghi. Ce l'hanno, ma tutte le religioni tribali, c'è Celestino qui, no? Le religioni tribali hanno questo schema, che gli antenati ti guardano e ti menano, e se fai qualche domanda, mamma mia, se faccio questo mi menano, terribile, vivono in questa paura che se fai il peccato lo paghi, devi pagare le conseguenze. Non accetta questo. Io spero che questo Dio questa sera non accettata questa tesi. Non puoi vivere la tua vita di paura, che se vieni in chiesa. Quanti di voi, ecco, di questa parecchi si stanno scrollando di questa paura. Andiamo a messa, sai, perché non si sa mai. Meglio che a sto Dio ci teniamo buono. Ho mancato a messa, mi devo confessare, perché ho mancato a messa, è incavolato sto Dio con me. Perché la tolta... E ai morti non ci sono stato, ho saltato, mi succede qualche cosa, ma è possibile, vivi così. Hai questo Dio parecchi l'hanno rifiutato, non l'accettano, e spero che stasera te lo possa distruggere questo Dio di cartapesta, quello che fa Giobbe. Ma arriva. Ci siamo capiti qua? Continuo ancora con esempi, vado avanti. C'è un altro amico di Giobbe. Questa è un'altra tesi che molti cristiani vivono così. Sto soffrendo, che gioia. Ah, sono l'eletta del Signore. Beh, ti ringrazio che appena mi hai eletto, cosa sei tu? E vanno pure all'ospedale, tutti questi cristianoni, che sono cristianoni, vanno pure a trovare agli ospedali questi sofferenti. Quanto ti ama Dio! Quello gli risponde, senti, se mi amava un po' di meno era meglio. Cioè, Giobbe, questo amico di Giobbe va e gli dice, Giobbe, stai soffrendo, sei stato prescelto da Dio, quello che tu soffri qui, offrilo per l'umanità. Quante persone vivono con questo? Vivono come una condanna. Mi è capitato che mi è nato un figlio disabile e lo vivono come una condanna.
però lo vivano per sublimare, ecco quell'io. Quando sublimi l'io, terribile quello, alla fine diventa una persona violenta, non te ne rendi conto, perché stai sublimando, non l'hai accettato, ma l'hai sublimato, cioè l'hai messo nel dimenticatoio. Non vuoi accettare quella realtà, quella storia, e l'hai sublimata dicendo... Io mi ricordo tanto siamo adulti, quando stavo a Roma, una signora dice: Don Pino, io con mio marito abbiamo trovato la pace dei sensi. Sì, perché abbiamo deciso, lei ha deciso, mica c'è stato il marito lì, lei aveva deciso. Abbiamo deciso e io, guarda, non puoi dire quante grazie c'ho, vedo pure la Madonna questa. Sì, e qual è che ti ha fatto vedere la Madonna? Sì, abbiamo deciso che per tutta la nostra vita ormai stiamo in astinenza. Lui dorme in un letto, io dormo in un altro letto. Senti, ah, gli ho detto, ah, per questa è vista la Madonna. Unisci i letti, vedi che la Madonna non la vedi più, gli ho detto. Capito?
C'è,
cioè, a volte sublimiamo questo io che non è, che è un'accettazione di una sofferenza, ma che non è guarita quella sofferenza, non è sanata, la sublimiamo. E questo amico di Giobbe gli sta dicendo a Giobbe di offrire questa sua sofferenza per il mondo, per la... non so per che cosa. Ecco, sublime. E lei, così ho fatto questo esempio, ma possiamo poi anche nella tua vita. Ecco, se vi trovate in questa cosa, non sublimate, perché non l'avete accettato. E rimane. E non puoi sapere quando quel fatto ti ritorna di nuovo davanti. Non lo puoi sapere. Noi non possiamo sapere, perché tanti fatti della nostra vita che non capiamo li abbiamo sublimati. La Vergine Maria, tanti fatti che non li capiva, che dice, li serbava nel suo cuore. Il fatto c'era, ma aspettava che Dio, come Giobbe, ha la stessa reazione. Non è possibile che tu mi dici che io sto soffrendo perché offro la mia sofferenza per il mio vicino, offro la mia sofferenza per mio figlio che si sta separando, offro la mia sofferenza perché mio marito, offro la sofferenza per che cosa? Che tutto vada bene, che il lavoro vada bene, che offro tutta la mia, ma com'è possibile? Ma questo non è un Dio, dice Giobbe, questo è un Dio che non mi salva, non mi aiuta, assolutamente, se questo è un Dio lo rifiuto. Un Dio che mi deve far soffrire qua, devo io soffrire qui come un cane che mi sto grattando, che ho le piaghe da tutte le parti, che tutti mi schifano, che tutti si voltano davanti al mio volto. C'è pure un canto che si dice nella Deutero Isaia, davanti a lui si copre il volto, trasfigurato, ecco che immagine di Gesù Cristo. Davanti a lui che faceva, era terribile quando l'avevano ridotto in quel modo. Ecco, prende tutta l'immagine. La scrittura è stupenda, perché la scrittura si legge con la scrittura. Ricordatevi una cosa, che è un popolo che ha fatto esperienza. La scrittura sta parlando a un popolo che ha già visto Dio nella sua storia. E poi viene scritta questa parola dopo l'esperienza che hanno vissuto con Dio. Quindi sono fatti, veri, esperienza. Fate la scrittura, ecco, si legge che l'ha vissuta. Per questo, se tu ti incontri con Dio, con questo Dio, è un'esperienza che nessuno te la può togliere. E ogni volta che leggerai questa scrittura, ti troverai dentro, perché hai avuto la stessa esperienza di Dio, la stessa esperienza di Israele, la stessa esperienza di Gesù Cristo, la stessa esperienza degli apostoli, la stessa esperienza di tutti quelli che ci hanno preceduto, di San Paolo, di San Paolo, di San Pietro, la stessa esperienza. Ecco, questa parola prende vita. Poi c'è un altro interprete di Giobbe che arriva e gli dice: Giobbe, Giobbe, coraggio, il Signore ti ha dato con questa malattia una missione. Offri la tua malattia perché tu puoi così soffrire qua, ma vedrai che andrai in paradiso. Quante persone vivono così? Sì, sì, mi è capitato questo, un matrimonio distrutto, un matrimonio terribile, però lo accetto, questo matrimonio, perché poi vado in paradiso. Ma chi te l'ha detto? Chi? Ma chi ti ha detto questa cretinata? Cioè tu vivi qui una vita terribile, una vita da cani, per quella malattia, perché non lo so, un cancro, una malattia che c'hai, o la malattia di un figlio, la malattia di un parente, la malattia di una cosa, vivi così terribile perché quello poi andrà in paradiso, un giorno andrai in cielo, un giorno e tu invece che sei stato con un fisico perfetto all'inferno, io invece in paradiso. Ma chi te l'ha detto? Ma che stai dicendo? E Giobbe non accetta nemmeno quest'altra teoria, non accetta nemmeno questa tesi. Quante persone vivono così, che hanno in questo senso e anche un'altra sublimazione, che hanno trovato sempre a quell'io che non riescono a sostenerlo, che non, qual è quell'io che ha questo uomo qua, questo io qua, che, questo uomo, che cosa non riesce a capire, chi mi libererà di questo corpo alla morte, che cosa non è? È il problema che si trova questo uomo, che ti trovi io e te, è davanti a un Dio che non ci può aiutare a entrare nella sofferenza. Noi abbiamo un problema enorme, non possiamo entrare nel dolore, nella sofferenza. E io qui ti invito veramente, perché tu mi dici che hai visto Dio, tu credi in Dio, tu veramente credi in Dio, allora ti faccio vedere, vieni con me a Cotolengo, a Torino, il Cotolengo, che ci sono mostri di bambini che non li si possono nemmeno guardare. Mi spieghi dov'è questo Dio? Dov'è questo Dio? Vieni al bambino Gesù, con un bambino di 5 anni, 6 anni, che è morto di cancro. Me lo dici tu a quella madre, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio è bravo, che Dio è felice, che poi tuo figlio mo sta morendo, però andrà in cielo. Chi lo dici tu? Dimmi, spiegamelo. C'hai questo Dio? Hai questa esperienza di Dio che puoi dire veramente oppure no? Siamo scandalizzati dalla sofferenza, come erano questi tre amici di Giobbe, che sono questi tesi che di fatto stanno in noi, che noi in fin dei conti che cosa non sopportiamo nella nostra vita? La sofferenza, il dolore. Siamo scandalizzati da quella croce. Io sono venuto in mezzo a voi, dice San Paolo, e vi annuncio Cristo e Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che credono è salvezza di Dio. Questo, e noi siamo scandalizzati, che la vogliono togliere dalle scuole, la vogliono togliere dalla nostra vita. I ragazzi che hanno oggi, sai qual è il problema serio dei genitori che hanno? Li vogliono togliere la sofferenza, li vogliono togliere la croce. È il segno che possiamo amare, è il segno che possiamo donarci. E Giobbe non accetta quest'altra tesi. Giobbe arriva a questo punto che si arrabbia con Dio. Quello che vi invito stasera, quanto tu ti sei arrabbiato con Dio? Sei arrabbiato con Dio? Oppure c'è ancora quel Dio che ti fa paura? No, mamma mia, Tommy, che stai dicendo? Non si incazza di nuovo da Dio, che qui ci tratta, che ci fa venire una catastrofe dentro casa. Sei talmente bigotto, bigotta, che non ti sei mai arrabbiato con Dio. Giobbe si arrabbia, leggetevelo il libro, si arrabbia. Maledetto il giorno in cui nacque,
Maledetto quel giorno quando portò quell'uomo una notizia a mio padre: ti è stato dato un figlio, potevo morire nel seno di mia madre, perché sono nato per vedere sventura e dolore e obbrobrio. Perché dovevo nascere? E tu, se sei un Dio, dove stai? Dove sei? Perché non mi rispondi? Perché non vieni e mi dici perché non, che cosa mi sta succedendo? Perché ho questa malattia ora? Tu, ma quanti di voi vi siete ribellati davanti ai fatti? Perché è morto mio padre? Perché è morta mia madre? Perché sono rimasto vedovo, vedova? Che è successo nella mia vita? Perché mi è morto mio figlio? Perché è un figlio disabile? Perché è un figlio dislessico? Che cosa mi è successo? Ti sei incazzato con Dio? Ti invito a incazzarti con Dio. Non ti sei mai incazzato. Hai paura di Dio perché ancora vivi con questo schema di Dio. E spero che questa sera ti posso distruggere questo Dio. Non è il Dio di Abramo, non è il Dio di Isacco, non è il Dio di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo liberamente andò sulla croce. Non ci andò per forza. Ecco quello succede quando quell'uomo è dall'istinto, vuole il superio, lo opprime, non vive più l'io, non è più per se stesso, vive sempre in oppressione. E se c'è un Dio che si è creato un Dio, ha questo Dio che gli aiuta, che lo fa, ma è un idolo. Ecco per questo il primo comandamento è: non avrai altri idoli di fronte a me. Quest'uomo vive l'idolatria ed è il suo Dio e cerca in questo Dio la vita. Quando nasce il vitello d'oro, che poi andremo più avanti, quando nasce il vitello d'oro? Dall'insicurezza, da non poter dire perché devo soffrire, perché sto qui in questo deserto. C'è Dio o non c'è Dio? Perché ci ha lasciati qui? Perché? È dall'insicurezza che nasce l'idolatria, l'idolo. Tu hai bisogno di un Dio che ti spiega il tuo dolore e ti sei fatto. Ecco, su questo ritorniamo anche alla filosofia, ci possiamo aiutare, anche alla psicologia. Il problema che di Freud e di tutti questi filosofi non è che non hanno detto la verità, è quando ne hanno fatto un assoluto della verità. Quello è il dramma. Non è che hanno detto stupidaggini, ma quando ho detto che quella era la verità, no, io sono la via, io sono la vita, io sono la verità, è Cristo. Quando si pongono la verità come quella disciplina, quella non è la verità, quella può dire una verità, ma non è la verità, non è l'assoluto, non è l'ultima parola. E Freud ha cercato di fare l'ultima parola. Ecco, allora, quello che Giobbe che fa, si arrabbia con Dio. Io ti invito, stasera va a casa che mi c'è cazzato con Dio, alcune una volta mi ricordo c'era mio zio, quando si arrabbiava tirava tutti i santi. Non so se vi è capitato a voi, qualche parente un po' così, tutti i santi nominava, succedeva qualche cosa, e tu santo, e tu santo, e tu santo, e tu santo. Grazie a Dio non gli è successo mai niente. Noi eravamo tutti scandalizzati, ha voglia di fare, sì, ma stai, ma vedrai quello che ti succede. Che faceva voglia. Non gli è successo niente. Vabbè, però per dirvi, in sintesi, che non puoi vivere una vita come uno schiavo, uno che ha un Dio che ti fa paura. Questo non è un Dio. Un Dio è il Salvatore, il Liberatore. Non è un Dio che ti opprime. Quello è il tuo Dio, ma è il tuo io che ti sta opprimendo. Sei tu schiavo del tuo Dio che ti sei fabbricato. Quello si deve distruggere. È quello che Giobbe, con questa parola, Dio gli distrugge lo schema che anche Giobbe aveva, detto il religioso naturale. La religiosità naturale. Io sto oggi attaccando un po' la religiosità naturale che sta nell'uomo.
Sono io che vado. Qual è lo schema del religioso? È lui che cerca Dio. È lui che va al tempio. È lui che si mette in relazione con Dio. Quando lui lo decide, quando lui vuole. Siccome poi non c'ha tempo per andare sempre al tempio, come molti di voi, ecco, pagano al sacerdote che sta lì. Don P, mi raccomando, io sono indegno, prega tu per me, io sono indegno, quanti avrebbero indegnamente, tu a te t'ascolta Dio, ma questo è lo schema che Giobbe ha rifiutato. Quante persone vivete così? Padre, prega per me, che a lei Dio l'ascolta, a me non m'ascolta, sono una peccatrice, un peccatore, non a te l'ascolta. Poi magari, dopo che fa pure l'offerta, si è preso l'offerta, ma la situazione non è cambiata, non è che è peccatore come lui. Allora va da un altro sacerdote, e da un altro sacerdote, e da un altro sacerdote, e da un altro sacerdote. Poi comincia comincia con i monaci, e poi dai suore, e poi da questo. Ha voglia di pagare. Ma che vedete con questo schema, dai? Quanti di voi avete vissuto così? Lascia a voi la parola ora. Vi trovate su quello che sto dicendo? Oppure, Don P, sei esagerato. Tu come ti chiami, così ti presenti?
Riccardo.
Riccardo, ti ritrovi in quello che ho detto? E ora? Perché dici qualche anno fa? Perché c'è stato un cambiamento da un anno a questa parte? Della? Il modo di relazionarti con questo Dio?
Sì.
E chi è questo Dio per te? Questo che ho parlato io? Di paura?
No.
No. Un Dio che ti vuole bene? Ma l'hai sperimentato veramente? Oppure sei venuto oggi per sperimentarlo ancora di più? Giobbe a questo punto si arrabbia nella sua vita. Non vi lascio così, ve la trovate la domanda, chi la sa, chi non la sa, chi ha letto il libro di Giobbe ci arriva. Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno visto. Il problema di Giobbe è che lui ha fatto questa esperienza, il problema di Pietro è che lui ha fatto questa esperienza. Il problema mio, io ti posso dire quando ho visto Dio nella mia vita, anche quando è morto mio fratello a 60 anni, quando è morto mio padre e tanti altri miei amici che sono morti, giovani, in incidente e così via. Lì ho visto come Dio mi ha aiutato, è stato vicino in quel lavoro. Io in un anno ho preso tutta la famiglia, come Giobbe, ho preso mia madre, mio fratello e qui mi ha accompagnato Michele a... Infatti ogni volta che lo vedono alcuni si toccano, diciamo che, sì. Perché c'è lo schema del religioso naturale, ogni volta che lo vedo, oddio, ma a chi tocca qua con la famiglia, capito? Ecco quello è la paura che noi abbiamo, la paura che il terremoto, che cos'è il terremoto? Che ti trema il terreno sotto i piedi, che non hai la sicurezza. La sicurezza. Perché vuoi il conto in banca? La sicurezza. E dove sta Dio? Dove sta Dio? Allora, Dio banca. Non potete servire Dio e il denaro, dice Cristo. O Dio, o me, o lui. Dove sta la sicurezza? Ah, nel tesoro. Perché noi parliamo di Dio, abbiamo esperienza di Dio, però col conto in banca. Ma tanto domani... Tata, bancomat, e voilà, quello è Dio. Quello è Dio.
È la paura che ci
prende. Ecco, allora, Giobbe, ecco, si mette in crisi. Dice, prima dico, ma ora, ecco l'esperienza, così anche tu. Ecco, per questo ti invito a iniziamo, la prossima volta incominciamo a entrare meglio in queste 10 parole, la parola. E ricordate che il dolore... non è male. Il dolore alla nostra vita, ricordati, che è il segnale che ti avverte che devi cambiare strada. Mio zio, un altro, è morto di cancro allo stomaco perché prendeva bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Quando si è reso conto non c'era più niente da fare, le metastasi erano partite. Ma il dolore che gli diceva, ecco, noi, io questa sera, dico a voi, vuoi un anestetico? Oppure vuoi qualcuno che ti porta ed esci fuori dal dolore, da quella sofferenza, entri. Cristo è entrato nella morte, è entrato ed è uscito fuori dalla morte. Ecco, quest'uomo qua deve fare un'esperienza, deve entrare nella morte. Quest'uomo è condannato, non può, ha fatto un'esperienza, si è separato da Dio, ha conosciuto. Ci vuole l'uomo nuovo, l'uomo in Cristo. È in Cristo che noi siamo una nuova creatura, è in Cristo Pietro che ha visto Dio, è in Cristo, è il Signore, è Lui, l'Adonai, è Lui che allora si è buttato, ha buttato la rete a destra, è Lui. Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Chi ti insegnerà a prendere la parte migliore? Chi ti insegnerà a stare come un albero lungo i corsi d'acqua che darai frutto al tuo tempo nella tua vita? Chi te lo insegnerà? Ecco, ti invito a fare questa esperienza. Ora abbiamo fatto queste catechesi che sono state di introduzione, anche questa catechesi un po' schematica, ma è soltanto per farvi capire chi è l'uomo. L'uomo è condannato alla morte, è condannato a cercare se stesso, ad apparire al suo ego. Ecco i like che fanno i ragazzi, i like. Perché fanno i like? Perché ho bisogno che qualcuno mi faccia crescere questo io. Ho bisogno che qualcuno che mi dica sei bravo, è bravo, è bellissimo, mi piaci, mi piaci, mi piaci, più like, e tu ti sei, ma poi quando finisci quei like tutto quanto, sei un uomo solo, una donna sola, e che farai lì? Dove andrai a consolare quell'io? Nella droga, nell'alcol, nel gioco? Dove andrai? Nella pornografia? Dove andrai a consolare? Dove? Ecco perché la pornografia, tutto quanto quello che sta dentro, perché l'uomo ha bisogno, questo mio, di essere consolato, perché ha dei conflitti con la relazione con la moglie, ha dei conflitti col marito, ha dei conflitti con i figli, e le relazioni non ce la fa quell'uomo e quella donna, non ce la fanno, non ce la fai a entrare in relazione, non ce la fai ad accettare il peso della vita che ti sta schiacciando. Però tu devi sempre apparire, apparire come oggi diceva il Vangelo, devi sempre apparire e sei sempre alla prontezza, ma non ce la fai, ti trovi debole debole e indifeso. Allora cerchi in tutto modo di farti da fare, ma chi ce l'ha fatta? Ce la fai, ce la fai, ce la fai, non ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Ecco, e quest'uomo, che questa donna, io, vive in questa situazione, si deve consolare. Ecco perché lo Spirito Santo appare come il consolatore. Sono io che vi consolo, è Lui che ci consola. Se tu ti sei sposato, questo io, ti sei sposato con questa mentalità, cercando te stesso, sei arrivata coi piedi per terra? Sei arrivata? Ti consola tuo marito? No. Se sei vera, devi dire no. Ti consola tua moglie? Se sei vero, devi dire no. Ti consolano i tuoi figli? Se sei vero, no. Diceva mia nonna, tutti i proverbi, no? Dice, una madre fa per 100 figli, ma 100 figli non fanno per una madre. Davanti ai problemi, sai che vogliono i tuoi figli? Quando muori, hai i soldi. È l'unica cosa, perché devono ciucciare, sono figli, no perché nella nostra natura siamo figli, abbiamo bisogno di ciucciare, ciucci. Io quando andavo a casa, mia mamma, mio papà, quando andavo a casa, ed ero sacerdote, no, subito mi davano i soldi, io grazie, ero figlio, capito? Ciucciare, devi ciucciare. Siamo figli, i figli anche se hanno 100 anni e i genitori ci hanno 120, ma se gli danno qualcosa, se ne aspettano dal padre e dalla madre qualcosa, è figlio. È quello che il Signore fa con noi. Da noi che cosa? Chiedete e vi sarà dato. Io, dice, se un padre, un figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra o una serpe, un pesce. E voi che siete cattivi, sapete dare così buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste non vi darà lo Spirito Santo. Ecco, ma questa esperienza di Dio non la posso fare io per te, la devi fare tu. Ecco, se vuoi continuare in questo viaggio di fare questa esperienza di Dio, coraggio, prega. Padre nostro, Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Grazie.